conoscere qualcosa, psicologo, psicoterapeuta, professore, ex professore.
Psicologo, ministro, sì, non sono un professore di filosofia e storia.
Buonasera, benvenuti a questo appuntamento annuale che ha superato la difficoltà del Covid e anche l'anno scorso. Quest'anno ci sarà un tema che penso sarà interessante e a questo proposito vorrei citarvi un'esperienza personale. Sono moltissimi anni che io mi giro in bicicletta sulle rovine dell'Arno Maggiore, passo davanti a una villa piuttosto romantica che ha sulle colonne questa dicitura: beato solo tutto, solo beato tutto. E non è una cosa rara, però io mi sono accorto come, passando gli anni e rivedendo la stessa scritta, è cambiata la mia reazione. Cioè, a 20 anni la trovavo una cosa un po', come dire, tutto sommato eccentrica, no? Perché a 20 anni di solito ama molto la compagnia, eccetera. Col passare del tempo invece credo davvero di avervi dato il peso giusto, cioè il fatto che c'è uno spazio in cui la solitudine può essere costruttiva, può essere davvero un'opportunità per comprendere meglio noi stessi, in fondo per comprendere meglio anche gli altri. E il professor Paolo Ferliga, che ci parla questa sera, persona nota perché sono nota per conto suo, persona nota a chi ha già frequentato questi incontri, perché già altre volte ci ha fatto l'onore di partecipare, no? Di parlare, ci parlerà proprio di questo, cioè il titolo giusto è solitudine tra creatività e alienazione, quindi diciamo tra, come vi accennavo ora, tra situazione subita e sopportata e temuta, e invece opportunità. Il professor Ferliga ha insegnato filosofia e storia, chi non lo conoscesse, ha insegnato filosofia e storia, è uno psicoterapeuta e quindi credo che abbia tutti i titoli per addentrarsi in questo tema e per darci delle indicazioni che sicuramente saranno preziose. Prego.
Bene, grazie. Grazie mille.
Grazie, buonasera.
Buonasera. Buonasera, sentite bene? Allora io cerco di stare un po' in questa relazione nell'ordine dei tre quarti d'ora e poi alla fine, se qualcuno di voi vorrà fare qualche domanda, ma anche nel corso della relazione, se sentite bisogno di chiarimenti o che io mi soffermi su un punto, alzate, fate un segno, insomma, e non c'è nessun problema anche a interrompere la mia esposizione. E quando ho proposto questo titolo non avevo ancora pensato a quello che avrei detto, è stata un'intuizione. Poi, cercando di preparare questo intervento per questa serata, sono entrato sempre di più dentro la questione posta dal tema della solitudine e mi sono reso conto come questo sia un tema molto complesso, perché la solitudine presenta due facce: una negativa quando la subiamo e una positiva quando la cerchiamo. E nella nostra epoca, che è una epoca segnata dall'interconnessione di tutto, dal fatto che noi oggi siamo immersi dentro questo sistema della rete, siamo sempre in rete, possiamo sempre essere in relazione anche con persone molto lontane. C'è un po' una tendenza a vedere la solitudine più negli aspetti negativi, come se fosse una mancanza di relazione. Ma nella storia dell'umanità, e poi accennerò un po' nella storia del pensiero occidentale, la solitudine è stata vista soprattutto come un momento necessario per poter guardare dentro di sé e per non avere i nostri occhi rivolti solo al mondo fuori di noi. Quindi nella tradizione del pensiero occidentale la solitudine viene vista come un'esperienza positiva dell'animo umano e non come un'esperienza negativa. Nella relazione invertirò i due termini, parlerò prima della solitudine come alienazione e poi della solitudine nei suoi aspetti creativi. E vorrei così introdurre questo discorso sulla alienazione con un fenomeno che oggi è molto diffuso e che viene detto il fenomeno degli hikikomori, che è un termine che noi prendiamo dal Giappone e che descrive il comportamento di prevalentemente giovani che tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90 in Giappone hanno incominciato a non uscire più di casa, non uscire più dalla loro stanza, chiedere ai genitori di portare a loro da mangiare in camera e poi man mano crescevano trovavano dei lavori che potevano svolgere in internet in modo da non dover uscire di giorno nemmeno andare a farsi le spese e piuttosto uscivano di sera o di notte in piccoli supermercati che tenevano aperto anche la notte. Ricordo che intorno agli anni 2000 ricevetti una telefonata da una giornalista del Corriere della Sera per chiedermi se in Italia se tra i miei pazienti c'erano dei giovani con questi comportamenti e se che cosa sapevo del fenomeno in Italia. Il fenomeno allora in Italia non c'era neanche ancora negli anni 2000 e incomincia a comparire allora. Oggi i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, in base a una inchiesta fatta nel 2024, stimano a circa 66.000 gli studenti tra gli 11 e i 17 anni che presentano aspetti compatibili con l'isolamento sociale prolungato. Si calcola che tra questi giovani che proprio vivono questo ritiro dalla relazione con gli altri e giovani che hanno abbandonato gli studi e tendono a vivere in isolamento siamo intorno ai 100.000 in Italia. Quindi è un fenomeno che diventa significativo e direi molto preoccupante. La cosa interessante è notare che questo fenomeno è un fenomeno nuovo della tarda modernità, non c'era nel passato, è un fenomeno che si sviluppa in un paese, Giappone e poi oggi in Europa, in situazioni di fortissima interconnessione tra gli esseri umani. Quindi sembra che questo fenomeno, che chiaramente è un fenomeno patologico, esprima però anche un disagio rispetto a una società che ti chiede di essere sempre interconnesso. Cioè, attraverso la patologia sembra che questi giovani esprimano un bisogno di solitudine che questa civiltà non rispetta più. Tu non riesci più a stare solo con te stesso perché sei immerso dentro questa rete comunicativa che ti perseguita in ogni momento della tua vita. E certamente ci sono anche delle cause legate direttamente al sistema di internet, diciamo, dell'interconnessione mondiale, del World Wide Web, della rete mondiale dentro cui siamo immersi. C'è un libro che mi è sembrato bello di questo Manfred Spitzer, che è un neuropsichiatra tedesco, intitolato Solitudine digitale, disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale, punto di domanda. In questo libro si interroga sugli effetti negativi creati dai mezzi di comunicazione di massa, senza demonizzarli, perché è chiaro che avere oggi la possibilità di contattare un figlio che sta studiando negli Stati Uniti attraverso una videochiamata è un fatto positivo. La possibilità di avere informazioni quantitative anche per stendere una relazione. Per esempio, io sono andato a cercare i dati dell'Istat e li trovo nella rete. Quindi non stiamo demonizzando la rete, però quello che mi sembra manchi oggi è la consapevolezza del fatto che la rete sta creando sempre più meccanismi di dipendenza. Ci sono dei fenomeni evidenti che abbiamo sotto gli occhi: il cyberbullismo, il fatto che spesso sulla rete, attraverso ad esempio Facebook, questo social a cui partecipano non tanto i giovani ma anche persone di 40-50 anni e più, sia una palestra dove spesso una persona può venire insultata, aggredita. Lo sentiamo anche di persone che hanno una certa fama. Citiamo solo il caso forse oggi più sconvolgente, quello della senatrice Segre, dopo essere stata nei campi di concentramento nazisti, si trova insulti terribili sulla rete. Ecco, certo, questo fenomeno ti spinge a isolarti, a cercare di fuggire da questi livelli di comunicazione. Ma c'è anche un'altra ragione che genera quell'isolamento che dicevo prima viene espresso in modo patologico dal fenomeno del hikikomori, ma che forse svela un bisogno di solitudine che tutti sentiamo, ed è il fatto che la nostra società, proprio perché risponde a dei meccanismi di mercato, è una società altamente prestazionale. Cioè noi chiediamo, questa società chiede a tutti noi di fare, 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 produrre, produrre ricchezza. Misuriamo il benessere di una nazione in termini di PIL e siamo sempre attenti a vedere quanto reddito una persona è in grado di produrre. Questa spinta alla prestazione si scontra con un bisogno profondo dell'essere umano, che è il bisogno di inazione. Noi abbiamo anche bisogno di non fare nulla. È uscito un bellissimo saggio di un filosofo sudcoreano, che forse qualcuno di voi conosce, che si chiama Byung-Chul Han, il cognome è H-A-N, che tutti gli anni pubblica un libricino piccolo, molto agile, che è il sunto delle lezioni che lui, filosofo sudcoreano, tiene a Berlino, perché insegna filosofia all'Università di Berlino. Ha scritto nel 2022, mi sembra, un libro intitolato Vita contemplativa o dell'inazione, dove mostra come molta dell'ansia che oggi prende spesso molti di noi, in particolare i giovani, è legata a questo spingere sulla prestazione. Tu devi essere il più bravo, devi essere il più forte, soprattutto devi essere produttivo, non devi buttare via il tempo. E questo risponde anche alla logica dei videogiochi, per cui se noi da un certo punto di vista possiamo dire che un giovane che passa, come accade in Germania, ultime ricerche, ho trovato quelle relative alla Germania perché è l'autore che ho citato prima, Manfred Spitzer, scrive a proposito della Germania, i ragazzini delle medie passano minimo 3 ore e mezza in media sui computer, in internet, prevalentemente a fare videogiochi, 3 ore e mezza al giorno. Quindi noi possiamo dire buttano via tempo, certamente buttano via tempo, ma l'impressione soggettiva che hanno quando fanno un videogioco è di essere dentro una dinamica prestazionale, perché il videogioco ti chiede di vincere l'altro, di essere più bravo, di superare te stesso. Non è certo un luogo di inazione. Quindi questo fenomeno dell'ichikomori, di questo autoisolamento, è un fenomeno patologico, però nella sua patologia ci segnala una mancanza che oggi viviamo, che è quella di non agire, non fare, stare in una posizione che è indispensabile per poter accedere a un livello di contemplazione della vita, che è quello che i grandi mistici, poi dirò qualcosa anche sulla mistica, i grandi mistici ci hanno sempre insegnato. La loro attività prima è quella di non agire, ma di contemplare. Anche nella regola di San Benedetto, che pure spingeva al lavoro, ora et labora, c'era però una parte della giornata che era dedicata alla preghiera e alla non azione, e un'altra parte che era dedicata all'azione. In una cultura invece che tende a spingere sempre ad agire e a fare, ecco che esce come risposta patologica, ma interessante da vedere anche dal punto di vista simbolico, il richiudersi e non fare più nulla, oppure il fare in uno stato di totale isolamento. Allora, dopo questo esempio, possiamo dire alcune cose sulle caratteristiche di una solitudine vista nella sua accezione negativa, quella di alienazione. Il termine alienazione è diventato famoso soprattutto per 2 grandi filosofi e pensatori dell'Ottocento. Feuerbach, che riteneva che la religione fosse un'alienazione dell'essere umano, cioè il ragionamento di Feuerbach era: noi non vediamo di avere come genere umano alcune caratteristiche, siamo mortali e non vediamo che però i nostri figli, i nostri nipoti continuano a vivere, allora alieniamo da noi la caratteristica dell'immortalità e la proiettiamo in un ente che chiamiamo Dio. Per cui, secondo Feuerbach, Dio sarebbe un prodotto dell'alienazione. L'altro grande pensatore che ha dato notevole importanza al termine alienazione è stato Karl Marx, che in alcuni suoi scritti, il più famoso è Il Capitale, ma soprattutto nei manoscritti economico-filosofici, parla dell'alienazione del lavoro. Il lavoro dovrebbe essere la realizzazione degli esseri umani, degli uomini e delle donne, ma Marx assiste al fenomeno dell'industrializzazione in cui il lavoro diventa sempre più disumanizzante e quindi il lavoro diventa lavoro alienato. Io uso il termine alienazione in un terzo significato, perché secondo me l'alienazione di oggi è l'alienazione dal centro profondo della nostra psiche, da quello che diverse scuole psicologiche e psicoanalitiche chiamano il sé, che scriviamo con la S maiuscola. Cioè l'alienazione a cui assistiamo oggi è l'alienazione dal nostro sé, cioè dal centro profondo della nostra psiche, che in greco vuol dire anima. Allora, in questo senso, la solitudine come alienazione la possiamo vedere spesso come la solitudine di chi si isola dagli altri perché ha paura dell'intimità che si crea nella relazione con l'altro. Allora, questa è una solitudine cupa, triste, dove una persona, un uomo, una donna si chiude nella relazione, si sente solo, trasmette agli altri il senso della sua solitudine, ma lo fa perché ha paura della relazione, perché la relazione presuppone uno scoprirsi all'altro, un entrare in intimità con l'altro. Quindi in questo caso la solitudine è come una corazza che ti difende dalla relazione con l'altro. Lo vediamo questo in uno dei disturbi più diffusi nella nostra società, che è il narcisismo. Ora, già da alcuni anni sociologi e psicologi e psichiatri si interrogano sul narcisismo. E il dottor Zaninetta lo sa meglio di me che in psichiatria ci sono delle categorie con cui si descrivono alcune patologie. Queste categorie vengono raccolte in un grande volume che è chiamato DSM, di cui siamo alla quinta edizione. Ogni 4-5 anni gli psichiatri di tutto il mondo, ma in particolare quelli americani e anche psichiatri italiani che collaborano con quelli americani, mettono a posto questo dizionario che dice che cos'è la paranoia, che cos'è la schizofrenia, che cos'è il narcisismo. Nell'edizione dell'ultimo DSM, che è di 3 anni fa, credo, 3-4 anni fa, c'è stata una grande discussione se mettere ancora come patologia il narcisismo, perché il narcisismo è talmente diffuso che è diventato norma, cioè è normale essere narcisisti. Ma allora, se è normale essere narcisisti, perché devo dire che è una patologia? Dopo l'hanno messo come patologia, però è un po' come quando c'è l'inquinamento e dicono, beh, alziamo un po' i criteri per stabilire che c'è l'inquinamento, così le automobili possono circolare ugualmente anche se c'è nebbia in Valpadana. Allora, questo per dire che il narcisismo è molto diffuso. Un aspetto narcisistico probabilmente ce l'ha ciascuno di noi. A chi non fa piacere essere riconosciuto, sentirsi dire che è bravo. Però il narcisismo in senso psicologico e anche addirittura in alcuni casi in senso psichiatrico, è quella patologia per cui una persona vede sempre gli altri soltanto come un riflesso di sé. Il narcisista non ha accesso all'altro, non c'è l'altro, ci sono solo io, e tu sei qualcosa che vale solo se è funzionale al mio io. Capite che questo crea una forma di solitudine molto aggressiva, che porta però la persona, che noi chiamiamo narcisista, a isolarsi completamente dalla relazione con l'altro. E le persone che vivono in contatto con una persona che abbia spiccati caratteri narcisistici si rendono conto di non essere viste da questa persona, di non essere ascoltate, di non essere capite. Spesso le crisi di coppia, che io incontro anche nel mio lavoro di psicanalista, io non mi occupo di coppie, mi occupo di singoli, ma certe volte alcuni pazienti portano un grande dolore perché nella coppia non sentono di essere riconosciuti dal loro partner, non sentono di essere ascoltati, perché questa persona dice sempre io, e non ha il rapporto col tu. Il tu non esiste. Ecco allora che nel narcisismo vediamo un altro modo di vivere una solitudine che diventa isolamento nei confronti dell'altro. Poi, estendendo di più a una visione sociale, dove possiamo vedere la solitudine? Questo è anche più facile vederlo. Lo vediamo in tutte quelle persone che in questo caso non hanno dei comportamenti individuali che li mettano in solitudine, ma vivono in una condizione sociale che li fa sentire soli. Spesso sono gli anziani, i carcerati, le minoranze etniche, i profughi, i disabili, persone che per una loro posizione sociale o fisica si trovano in difficoltà e vengono tenuti un po' lontani dalla società. Ora dobbiamo dire che qui siamo proprio in un luogo dove il volontariato e tutta questa struttura vanno contro questa tendenza a trascurare gli emarginati. Ma diciamo che nonostante ci siano anche in Italia molti esempi di volontariato, la situazione di isolamento, di solitudine degli anziani, ad esempio, è ancora molto diffusa. Ogni tanto sentiamo anche degli scandali per ciò che avviene in alcune RSA, che ci portano a capire quanto spesso queste persone vengano del tutto trascurate quando non accade qualcosa di peggio. E diciamo che però questo senso di solitudine che si prova a livello sociale un po' lo proviamo tutti noi. Io non so se c'era qualcuno di voi il 1° maggio a Sirmione o sul lago di Garda. Dalle fotografie che ho visto, magari molti di voi anche hanno visto, immagino che chi si fosse trovato in quella situazione, schiacciato come una scatola di sardine, si sarà sentito molto solo in quella moltitudine, perché non riuscivi a parlare, non riuscivi a confrontarti, non riuscivi a godere della bella giornata, eri schiacciato nella moltitudine. E quindi qui, per concludere questa prima parte sugli aspetti di alienazione della solitudine, vediamo come quell'esempio che ho fatto all'inizio dell'Hikikomori lo ritroviamo qui. Nella società di massa spesso viviamo situazioni dove sentiamo una solitudine non voluta. Passiamo alla seconda parte, dove Cercherò invece di dire qualcosa di bello sulla solitudine, sul valore della solitudine. Valore che la nostra tradizione filosofica ha sempre sottolineato, da Seneca, che vive nel primo secolo d.C., nell'epoca di Nerone, a Marco Aurelio, fino a Montaigne, che nei suoi saggi dice: se uno non conosce se stesso non può affrontare gli altri, ma come fai a conoscere te stesso se non ti metti in solitudine e guardi dentro di te? Oppure Pascal, che dice che il problema di molti esseri umani che genera infelicità è perché non sanno stare da soli in una camera. Oppure anche Nietzsche, che pur essendo un filosofo per certi versi critico e distruttivo dei valori, dall'altra parte riconosce che la solitudine è un passaggio indispensabile per conoscere se stessi, fino a Kierkegaard, che ci dice che solo attraverso la solitudine possiamo conoscere l'assoluto, possiamo conoscere Dio. Ecco quindi che la filosofia occidentale, arrivando fino alla fenomenologia, che ci dice proprio che la solitudine è una condizione di autenticità dell'essere umano, la filosofia in tutto il percorso che fa dai greci fino ad oggi parla degli aspetti positivi del valore della solitudine. Ma anche in un'ottica psicoanalitica noi possiamo chiederci quando nasce la solitudine e quando è un problema e quando invece è un valore. Su questo ci aiuta la psicoanalisi, con in particolare le riflessioni di Melanie Klein e di Winnicott. Adesso io non voglio fare una lezione sulla psicologia dei primissimi mesi di vita, però prendo spunto dalle loro riflessioni per dire come il bambino e la bambina alla nascita sono in un rapporto di fusione totale con la madre, prima perché vivono dentro la madre, poi perché anche dopo la nascita sono in un rapporto simbiotico con la madre. Quindi alla nascita l'essere umano si sente parte di un tutto che è la madre. Intorno ai 2 anni inizia invece un processo che viene chiamato di separazione e individuazione dalla madre. È il processo attraverso cui un bimbo incomincia a capire che la madre, Winnicott dice, è un non me. La madre non è me, è altro da me. E il bambino in quel momento incomincia a sentire che perde qualcosa, incomincia a sentire che lui non è più onnipotente, non fa più parte di un tutto che era la madre, molto potente anche perché dotata del seno che lo nutre. E il bambino incomincia a sentire intorno all'anno e mezzo, 2 anni di vita, che la madre è altro da lui. E qui, dice Winnicott, è molto importante che il bambino abbia una madre che gli lo aiuti a stare da solo in sua presenza. Ecco, questo è il primo passaggio dove noi incontriamo la solitudine. Stare da solo, ma in presenza della mamma. Allora il bambino può cominciare a fare dei giochini, ma non sulle gambe della mamma, magari in terra o sul divano, lì vicino. Poi poco alla volta può anche, la mamma può allontanarsi 5 minuti, però far sentire che è presente con la sua voce. Ecco che noi incontriamo la prima solitudine quando ci separiamo dalla madre. attenzione che se questa separazione è drammatica, se la madre per malattia, per incapacità, per insensibilità non accompagna il bambino nel processo di separazione, lì può nascere un senso di solitudine drammatico che può durare per tutta la vita. Ma se invece il processo avviene in modo naturale, avviene bene, ecco che allora lì il bambino sviluppa quella che Winnicott chiama capacità di solitudine, che è indispensabile saper esercitare quando si diventa adulti. Essere capaci di stare soli. Secondo me, nell'analisi della psicologia analitica classica, parliamo di Freud, Klein, Winnicott, c'è una sottovalutazione del ruolo del padre. Io, sapete, ho scritto un libro sul padre, un libro intitolato Il segno del padre, quindi questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché tutto il lavoro anche di Winnicott è concentrato sulla madre. E certe volte mi dico, ma non è che questa madre viene caricata un po' troppo di tutte le responsabilità che servono per crescere un figlio? Ci sarà bene un momento in cui entra anche il padre nella relazione col figlio. Certo, la psicoanalisi classica parla dell'Edipo, della triangolazione, però sembra la figura del padre sempre secondaria rispetto a quella della madre. Ora, è vero che nei primissimi mesi e anni di vita la madre è più importante del padre, però diciamo dal secondo, terzo anno in poi anche il padre assume, secondo me, un valore di pari responsabilità nella vita dei figli. Devo dire che c'è una studiosa sempre dell'età infantile che è la Mahler questo lo riconosce, dice: il padre a un certo punto si inserisce nella coppia duale madre figlio e fa sentire che sono in tre, non sono in due. Quando il padre prende in braccio il bambino, lo prende con una gestualità che è diversa da quella della madre. Il padre ha un odore diverso dalla madre, ha una voce diversa. Questo aiuta il bimbo a sentire che si è in tre, quindi lo aiuta nella separazione dalla madre. Per questo, secondo me, il padre è fondamentale perché si sviluppi quella capacità di solitudine che non va, secondo me, attribuita solo alla responsabilità della madre. Questo è un punto in cui io un po' mi differenzio dalla psicanalisi classica. E per arrivare all'ultimo tema che volevo proporvi, è un passo ulteriore oltre la psicanalisi classica che mi porta a parlare di Carl Gustav Jung, che per un certo periodo collabora con Freud ma poi sviluppa un suo pensiero autonomo da Freud. E è proprio su questa questione del ruolo della madre che mi sembra interessante aprire una riflessione sulla psicologia analitica di stampo junghiano, perché è proprio questo uno dei punti su cui Jung rompe con Freud e si separa da Freud. E il punto è che se, perché la psicanalisi classica dice che tutte le volte che noi sperimentiamo la solitudine è come se rivivessimo questa separazione che abbiamo vissuto da nostra madre. Quindi è come se nel nostro inconscio ci fossero solo le esperienze che noi abbiamo vissuto alla nascita: madre, padre, fratellini, amici, traumi vissuti in ospedale, fuori dall'ospedale. Cioè il nostro inconscio sarebbe modellato sulle nostre esperienze infantili. Ma Jung, che lavora con gli schizofrenici al Burgolfi di Zurigo, vede che questi malati gravi hanno delle immagini, dei sogni che parlano di contenuti che non ci sono nella loro storia personale. Allora incomincia a chiedersi se nell'inconscio non ci sia qualcosa, un po' come il codice genetico, che trasmette anche dei contenuti archetipici, collettivi, che non riguardano tanto la madre personale, ma riguardano ad esempio la grande madre che era puntata da tutti i miti che precedono la società patriarcale, oppure il padre, che non è solo il padre personale, ma è anche l'archetipo del padre, è anche Dio padre. Allora nell'inconscio possiamo trovare qualcosa che va oltre la nostra vita personale, oltre la nostra famiglia. E proprio entrando in contatto con questa dimensione più profonda dell'inconscio, e veniamo al punto centrale della mia conclusione, che noi possiamo entrare in relazione con quello che Jung chiama il sé, cioè il centro profondo della nostra psiche non è tanto nella nostra storia familiare, è in qualcosa di molto più profondo che ha a che fare con la storia di un'epoca, che ha a che fare con la nostra cultura, che ha a che fare con la nostra civiltà. Ma guardate che la possibilità di entrare in contatto con questa dimensione profonda è anche salvifica per chi non ha avuto una famiglia sana. Quello che io constato anche nel mio lavoro come psicoanalista è che spesso anche in casi di persone che hanno sofferto molto per dei genitori disfunzionali, riescono qualche volta, attraverso il lavoro anche sui sogni e sull'inconscio, arrivare a un centro più profondo della loro famiglia, di quello che la loro famiglia gli ha lasciato, e un centro dove possono vivere un'esperienza di realizzazione personale che altrimenti sembrava loro preclusa. E il sé è il centro motore della propria individuazione, di quel cammino per cui ciascuno di noi può davvero diventare se stesso. Ed è il centro motore di due esperienze che segnano la storia dell'umanità, e sono l'esperienza religiosa e l'esperienza artistica. L'artista è una persona che entra in un contatto profondo col sé e che spesso, per seguire la sua vocazione, trascura anche la vita di tutti i giorni. E magari fa anche degli errori, diventa un po' egoista, magari un po' narcisista, perché deve rispondere a questa vocazione. Il sé è il centro della vocazione personale. E il sé è il centro dell'esperienza religiosa. E per concludere vorrei citare un grande mistico, Giovanni della Croce, contemporaneo di Santa Teresa d'Avila, che scrive questo bellissimo cantico spirituale, Strofe tra l'anima e lo sposo, dove riecheggia un po' il cantico dei cantici. E nei commenti a questa opera di poesia, che parla proprio del rapporto tra l'anima e lo sposo. L'anima può essere l'anima del poeta, del mistico, dello scrittore, e lo sposo è il Cristo, è la figura che viene dall'altrove e che è possibile incontrare in quale condizione? Nella condizione della solitudine. Dice Giovanni della Croce, la solitudine è quel distanziamento affettivo da persone e da cose per concentrarsi meglio nel rapporto d'amore con Dio. Lo sposo e la sposa si incontrano grazie alla solitudine, perché solo nella solitudine si possiede vera libertà di spirito. Ecco, io non sono un teologo, non voglio parlare di Dio da un punto di vista teologico o religioso, però senza dubbio la religione per secoli ha espresso la capacità di dare senso alle esperienze più profonde dell'animo umano. Noi oggi facciamo molta fatica però a entrare in questo tipo di rapporto con la religione, perché viviamo in una società da secoli desacralizzata e perché la religione è stata confinata a una parte molto ristretta della vita. Per i pochi praticanti che sopravvivono alla desacralizzazione. Ma a me la religione e l'immagine di Dio interessa dal punto di vista psicologico, perché nella psiche esiste, secondo me, questo centro profondo che è proprio ciò che ti muove e che viene vissuto dall'io, scritto con la I maiuscola, come un altro, scritto con la A maiuscola, quell'altro di cui parla anche il filosofo Levinas, che è il centro propulsore della vita psichica. Ecco, per vivere questa esperienza è indispensabile passare attraverso la solitudine. Grazie.